Amici carissimi, Ave Maria a voi tutti, un caro saluto da padre Francesco Pio e riprendiamo le nostre trasmissioni, le nostre catechesi, ecco, sull'Eucaristia. Leggiamo nel Catechismo numero 1324, nella Santissima Eucaristia è racchiuso tutto il bene spirituale della Chiesa, cioè lo stesso Cristo, nostra Pasqua. Cioè, è l'Eucaristia che fa della Chiesa ciò che essa è. Cioè, senza la presenza viva di Cristo in mezzo ai suoi, la Chiesa non sarebbe nulla di più di una, come dire, di un'associazione così di nostalgici riuniti nel ricordo di uno vissuto 2000 anni fa. Invece la Chiesa è la dilatazione della presenza viva di Cristo nello spazio e nel tempo, cioè Cristo continua la sua, ecco, missione di salvezza nella Chiesa. L'Eucaristia, ecco perché, dice, leggiamo nella Lumen Gentium numero 11, la fonte e il culmine di tutta la vita cristiana, cioè nel senso che tutto nella Chiesa si indirizza ad essa, all'Eucaristia, e da essa promana. L'evangelizzazione e la catechesi che introducono o consolidano gli uomini in quella fede che li guida all'altare, i sacramenti dell'iniziazione, della guarigione, che sono le vie per poter validamente e degnamente accedere all'altare, i ministeri ecclesiali e le opere dell'apostolato, che sono il frutto del fervore e della carità che sgorga dall'altare. Allora vedete come tutto è in relazione all'Eucaristia. Ora, l'Eucaristia, centro della vita della Chiesa, quindi, deve essere anche il centro della vita spirituale di ogni cristiano. Occorre che egli partecipi alla messa e si accosti alla Santa Comunione con tutta la preparazione e il fervore necessari per goderne più ampiamente i frutti. Ebbene, sono tre le condizioni per accostarsi degnamente e fruttuosamente alla mensa eucaristica. Occorre anzitutto essere animati da una fede viva, cioè che significa credere che Gesù è presente nell'ostia consacrata ed essere motivati a riceverlo da un intenso desiderio di Lui. Occorre essere in stato di grazia, cioè di amicizia con il Signore. Quindi chi è consapevole di aver infranto questa amicizia con il peccato grave, prima di comunicarsi deve pentirsi sinceramente, confessarsi e ricevere dal sacerdote l'assoluzione sacramentale. Occorre inoltre essere digiuni da almeno un'ora, eccetto acqua e medicinali, quale disposizione del corpo che esprime in questo modo il primato delle cose dello spirito. Il fedele così adeguatamente preparato si accosta con devozione all'altare e riceve con rispetto e attenzione il sacramento, quindi attenendosi alle disposizioni della legge ecclesiastica. Di fatto attualmente si può ricevere l'Eucaristia in due modi, anche se naturalmente questo lo diremo tra breve, è chiaro che il primo modo è quello, cioè quello tradizionale, diciamo, è quello, come dire, più, è quello più consono, no? Quello che più sicuramente riflette una, nel, una maggiore devozione all'Eucaristia. Allora, secondo l'uso tradizionale, il fedele con le mani giunte accoglie dal ministro l'ostia santa sulla lingua. Secondo l'uso più recente, il fedele accoglie l'ostia santa sul palmo aperto della mano sinistra e con la destra la porta alla bocca. Occorre precisare appunto che sebbene il secondo modo sia attualmente lecito, e esso è frutto di una semplice concessione subentrata a legittimare un uso inizialmente non approvato e di certo mai incoraggiato dall'autorità della Chiesa. Al contrario, il modo tradizionale, dicevamo, resta il più consono alla grandezza di questo sacramento, è quello che meglio manifesta il rispetto ad esso dovuto. E per questo motivo rimane quello raccomandato dalla suprema autorità ecclesiale, come ci attestano le parole sempre valide di Paolo VI. Cioè, nel distribuire la Santa Comunione si conservi, parola di Paolo VI, si conservi la consuetudine di deporre la particola del pane consacrato sulla lingua dei comunicanti. Parole di Paolo VI, istruzione Memoriale Domini 1969. E anche di Giovanni Paolo II, toccare le sacre specie con le proprie mani è una peculiarità delle persone consacrate. Tratta dalla lettera Il mistero e il culto della Santa Eucaristia 1980. Dopo aver ricevuto l'Eucaristia, il fedele si raccoglie in preghiera per assaporare, in preghiera di ringraziamento, per assaporare l'intima dolcezza di stare a cuore con l'ospite divino. Ed è questo un momento importante, un momento in cui, lasciate le cose della terra, ci si immerge nella comunione di vita e di amore delle tre divine persone. E questo è il momento in cui ci si deve identificare per mezzo dell'amore con Cristo stesso e offrirsi insieme con Lui a Dio Padre per la propria santificazione e la propria salvezza del mondo. E questo è il momento in cui si riceve la forza che rende capaci di vincere qualunque vizio si sia radicato in noi e di dare compimento, di realizzare quelli che sono i propositi di bene. E questo è il momento in cui possiamo chiedere a Dio qualunque grazia spirituale o materiale necessaria alla salvezza nostra o altrui. E questo è il momento per aprire a Dio il proprio cuore in tutta confidenza, no? Come suggerisce la grande Santa Teresa d'Avila alle sue monache. Non vogliate perdere una così buona occasione per trattare dei vostri affari come quello che vi si offre dopo la Santa Comunione, perché è il momento importante, il momento di questa, ecco, fusione, comunione. Ora voi capite che ricevendo degnamente l'Eucaristia, il credente accoglie in sé la fonte stessa della santità, tanto che basterebbe una sola comunione ben fatta per diventare santi nel massimo grado, diceva San Tommaso d'Aquino. Infatti la santità consiste in una più intensa partecipazione alla vita divina, quella vita divina che sgorga dal cuore di Cristo, dell'uomo Dio, che ci è comunicata mediante la grazia. E per questo si dice appunto santificante, grazia santificante, grazia che santifica. I canali che portano a noi la grazia sono i sacramenti e in modo tutto speciale proprio l'Eucaristia, nella quale si dona a noi l'autore della grazia. Per questo, ecco, una cosa su cui dovremmo veramente riflettere, facendo la comunione diventiamo tempio del Verbo incarnato e la nostra persona diviene più sacra del tabernacolo, anche più delle stesse specie eucaristiche, poiché esse, pur contenendo il corpo di Cristo, non ricevono da Lui alcun influsso santificante, dato che, essendo inanimate, non possono accogliere consapevolmente la sua presenza né corrispondere alla grazia di cui è portatrice. Ci uniamo intimamente a Gesù Cristo, così che Egli possa trasformarci in Lui. Cioè, al contrario, vedete, di ciò che avviene per gli alimenti materiali che l'organismo assimila e trasforma in sé con l'Eucaristia, è Gesù che ci trasforma in Lui, rendendoci per grazia ciò che Lui è per natura, cioè figli di Dio. Consegniamo a Lui la nostra vita affinché Egli cambi i nostri pensieri secondo i Suoi pensieri, i nostri affetti secondo i Suoi affetti. Infatti, chi si fonde mediante l'amore con il Signore Gesù non può che desiderare ciò che Lui desidera, il bene, e detestare ciò che Lui detesta, il male. Si approfondisce e consolida la nostra appartenenza alla Chiesa e si rafforza il vincolo di amore con tutti i fratelli nella fede. E, ancora, siamo purificati dalle scorie dei peccati della vita passata e riceviamo nuova forza per vincere le tentazioni future. Infine, diventiamo coeredi con Cristo della beatitudine eterna e acquistiamo la garanzia della risurrezione della carne. Vedete allora, questi che sono i frutti della comunione eucaristica fatta bene, fatta cioè come si deve, fatta ecco alle dovute condizioni. Quindi l'Eucaristia, già lo abbiamo compreso, è il cuore pulsante, no, della vita della Chiesa e di ogni cristiano. E questo non solo quando si partecipa alla messa o si riceve la comunione. Ricordiamoci che i tabernacoli di tutte le chiese del mondo sono gli innumerevoli scrigni di questa, dioturna presenza, 24 ore su 24, presenza silenziosa e amorosa del Signore Gesù nel mondo. Sono quindi fonte di inesauribili grazie e benedizioni, di consolazione, di perdono, no? Cioè quasi possiamo dire soprannaturali calamite, no? Sappiamo cos'è una calamita. Qui si tratta di calamite soprannaturali che dovrebbero esercitare una invincibile attrattiva per le anime fedeli che si lasciano sedurre dal fascino potente e discreto del Dio nascosto. In particolare il culto eucaristico fuori dalla messa raggiunge la sua massima espressione quando l'ostia santa viene solennemente esposta all'adorazione della comunità cristiana e i ministri e i fedeli si riuniscono intorno all'altare per elevare al Signore lodi e suppliche. Oppure quando viene recato solennemente in processione per le vie delle nostre città, testimonianza pubblica della universale regalità di Cristo crocifisso e risorto e la nostra confidenza in Lui. Una specialissima occasione per solennizzare il culto alla Santissima Eucaristia è la festa del corpo e sangue del Signore, che ha la sua origine in un in un diretto intervento divino. Nel 1208 Santa Giuliana, una monaca di Liegi, durante un'estasi vede il disco lunare risplendente di una luce maggiore dell'usuale, ma con uno spicchio in ombra. Ecco, per divina ispirazione comprende che la luna rappresenta il ciclo dell'anno liturgico e il cono d'ombra la mancanza di una solennità in onore del Santissimo Sacramento. La santa si confida con il suo direttore spirituale che, ottenuto il parere favorevole di parecchi teologi in merito alla suddetta visione, presenta al vescovo la richiesta di introdurre nella diocesi un'apposita festa che si chiamerà poi del Corpus Domini. La richiesta fu accolta nel 1246 e venne fissata per il giovedì dopo la festa della Santissima Trinità. Provvidenzialmente nel 1262 diviene papa col nome di Urbano IV un altro confidente di Santa Giuliana, l'arcidiacono di Liegi Giacomo Pantaleone, e l'anno seguente si verifica il grande miracolo eucaristico di Bolsena. Persuaso dai segni soprannaturali, nel 1264 Urbano IV estese la festa del Corpus Domini a tutta la Chiesa. Qui vorrei proprio citare a questo punto due pensieri di Giovanni Paolo II, il primo tratto dalla lettera Dominici Cene e l'altro tratto dall'enciclica Ecclesia ed Eucaristia. La prima citazione: la Chiesa e il mondo, dice Giovanni Paolo II, hanno grande bisogno del culto eucaristico. Gesù ci aspetta in questo sacramento dell'amore, non risparmiamo il nostro tempo per andare ad incontrarlo nell'adorazione. Ecco. Nella contemplazione piena di fede, pronta a riparare le grandi colpe e i delitti del mondo. Quindi qui proprio l'importanza dell'adorazione eucaristica. Infatti, continua il Papa, e questo nella seconda citazione tratta dall'enciclica Ecclesia ed Eucaristia, infatti è bello intrattenersi con Lui, essere toccati dall'amore infinito del suo cuore. Se il cristianesimo deve distinguersi nel nostro tempo soprattutto per l'arte della preghiera, come non sentire un rinnovato bisogno di trattenersi a lungo in spirituale conversazione, in adorazione silenziosa, in atteggiamento di amore davanti a Cristo presente nel Santissimo Sacramento? Ecco, dovrebbe essere proprio un bisogno per noi, dice il Papa. Quindi, l'Eucaristia, quindi, è il più grande, quindi esprime, ecco, il più grande atto di amore di Gesù, cioè il dono della sua vita, quel dono della sua vita immolata sulla croce e quindi offerta a noi nell'Eucaristia, appunto il sacramento dell'amore. Questo dono così sublime, corrisposto con la devozione, con l'amore delle anime generose, e invece, come vedremo tra breve, da altri negato o rifiutato oppure profanato. Ma a questo punto, chiedo alla regia di fare un breve break musicale. Ecco, tra qualche minuto riprenderemo la parola. Intanto, via col break. Mm-hmm. Ecco, dicevamo allora prima del break, ecco, questo dono così sublime del sacramento dell'Eucaristia, corrisposto con la devozione e l'amore delle anime generose, ecco, questo dono è da altri o negato o rifiutato o profanato. Allora, vediamo innanzitutto, cominciamo col dire qualcosa sulla negazione del prodigio. Negano il prodigio dell'Eucaristia gli increduli di ogni tempo e di ogni specie. Qui ci mettiamo un po' tutti, scettici, razionalisti, positivisti, materialisti. Cioè accomunati da una cosa, cioè tutti costoro negano la soprannaturalità del cristianesimo e quindi di conseguenza negano tutte le manifestazioni del soprannaturale della fede cristiana, quindi anzitutto l'Eucaristia. Gli antichi scettici che al sorgere, che al tramonto, ecco, dell'impero romano ironizzavano sulla fantasiosità della mitologia pagana e anzi erano anche i più accesi promotori della persecuzione alla neonata fede cristiana. E quindi ecco che accusavano la Chiesa primitiva di compiere nella messa un vero sacrificio umano e quindi con la comunione eucaristica l'infamante reato di cannibalismo. In epoca moderna troviamo i razionalisti e i positivisti, inventori di una demolitrice storia delle religioni, tutta pregiudizialmente protesa a smantellare l'origine soprannaturale del cristianesimo. Essi considerano la fede nell'Eucaristia come volgare superstizione e negano che risalga realmente a Gesù. Sostengono invece che i racconti evangelici dell'istituzione siano, dicono costoro, siano storicamente inattendibili, quindi attribuiscono a San Paolo l'invenzione della cena del Signore che gli avrebbe mutuato dal paganesimo, cioè dai culti misterici di Mitra o da quelli eleusini. Ancora più radicali i materialisti contemporanei, marxisti, che chiaramente in linea con la loro ideologia individuano nella celebrazione dell'Eucaristia il colmo della mistificazione da parte di una religione che inganna gli uomini facendo loro credere che Dio scenda dal cielo per prendersi cura di loro e in questo modo impedisce loro di prendere in mano la propria vita, cioè il proprio destino. Ora, riguardo alla prima ipotesi, quella adombrata dagli antichi scettici, è evidente che si tratta di un ridicolo fraintendimento. E la conseguente accusa si dissolve da sé. Riguardo alla fantasiosa tesi razionalistica, sono così, possiamo fare due osservazioni che crediamo sufficienti. La presunta non autenticità dei racconti dell'istituzione rientra in quell'atteggiamento di generale sfiducia verso la credibilità storica dei Vangeli, ampiamente confutata dalle più recenti sviluppi della filologia, della papirologia, dell'archeologia, eccetera, no? Grazie alle quali negli ultimi decenni sono emersi nuovi e fondamentali argomenti per l'apologetica cattolica. Possiamo dire che l'attendibilità storica dei Vangeli risulta pienamente riconfermata sia per le prove che la sostengono, sia, diciamo, per autodissoluzione di tutte le tesi contrapposte. La fantomatica, anche qui, derivazione della dottrina paolina sull'Eucarestia, dei culti misterici pagani, è assolutamente indimostrata e indimostrabile. Cioè, San Paolo non è un pagano convertito al cristianesimo, nel quale si potrebbe ipotizzare un retaggio precedente e persistente. San Paolo giunge al cristianesimo dal giudaismo, e dal giudaismo più rigoroso e intransigente, appunto quello dei farisei. Se in lui, ci sono influenze, sono quelle che vengono dall'amore a lungo coltivato per le tradizioni antico-testamentari. Un ambiente certo non adatto da cui pensare di poter far derivare per, diciamo così, evoluzione naturale l'idea di un Dio fattume poi nascosto nelle apparenze del pane e del vino. Una novità questa, talmente così dirompente, che l'Apostolo Paolo può averla presa solo dal Cristo risorto, che gli si è manifestato sulla via di Damasco e dalla testimonianza di coloro che sono stati apostoli di Gesù prima di noi. Riguardo alla tesi marxista, possiamo dire questo, no? I frutti che il materialismo marxista ha prodotto, e che sono ormai gli assi della storia, ci mettono nelle condizioni di poter ritorcere contro di essa la famigerata accusa di alienazione. Cioè, le tristissime vicende del XX secolo dimostrano che l'uomo non diventa meno uomo quando crede in Dio, ma piuttosto quando smette di credere in Lui per aderire alle ideologie che poi si dimostrano idoli sanguinari insaziabili, cioè in virtù di quelle ideologie si commettono i crimini più innominabili. Quindi la vera alienazione non è accogliere un Dio che viene ad abitare in mezzo agli uomini, ma illudersi che gli uomini possano stare meglio senza di Lui, se non addirittura mettendosi al posto suo, cioè questo è il punto. Ma al di là delle possibili risposte alle specifiche obiezioni sull'Eucaristia, resta comunque la difficoltà di fondo nella relazione con gli increduli di ogni tipo, cioè non sarà possibile per loro comprendere sino in fondo i nostri argomenti, diciamolo pure, no? Senza un mutamento radicale di prospettiva. Cioè per loro occorre una salutare conversione dell'intelletto e del cuore. Cioè per loro significa mettere da parte i pregiudizi e lasciarsi guidare dalla retta ragione che li conduce sino alle soglie della fede. Qui scoprirebbero che Dio esiste e che si è manifestato in Gesù di Nazareth, figlio di Dio, fatto uomo, vivente e operante oggi nella Chiesa Cattolica. E a quel punto, capite, non resterebbe loro che accogliere la fede soprannaturale che questa Chiesa ci propone a credere. A quel punto è chiaro che la verità dell'Eucaristia splenderà innanzi a loro in tutto il suo splendore, fulgore. Però bisogna mettere da parte, come dicevamo, bisogna mettere da parte i pregiudizi. Questo per quanto riguarda, ecco, coloro che negano il prodigio. Vediamo invece chi, diciamo qualcosa su coloro che rifiutano questo grande dono, o cominciamo a vedere qualcosa, ecco. Poi continueremo nella prossima puntata. Rifiutano l'incalcolabile dono che il Signore ci ha fatto con la Santissima Eucaristia, coloro che, pur professandosi cristiani, misconoscono la retta dottrina circa questo sacramento, no? Noi abbiamo visto che tra i negatori abbiamo posto un po' gli increduli, no? Increduli di ogni tempo e di ogni specie, scettici, razionalisti, positivisti, materialisti. Tra coloro che invece rifiutano questo dono, poniamo quelli che, pur professandosi cristiani, pur professandosi seguaci di Cristo, però non accettano, non riconoscono quella che è la retta dottrina circa questo sacramento dell'Eucaristia. E qui dobbiamo un po' considerare tutte quelle, come dire, correnti ereticali che nel corso della storia cristiana hanno attentato alla retta dottrina circa il sacramento dell'Eucaristia. Sintetizzo adesso, poi vedremo nella prossima puntata. Parliamo, ecco, per esempio dei eretici dei primi secoli, Doceti, Gnostici e Manichei. Parliamo nel V secolo i Nestoriani, nell'XI secolo Berengario di Tur, poi i Catari, poi l'eresia di Lutero, Calvino e Melantone, Zwingli e Carlo Stadio, la riforma anglicana, poi il movimento modernista, e eccetera, 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 insomma, ecco. Ma di questo ne parleremo così nella prossima puntata, cercando, ecco, appunto, per ora ho semplicemente accennato. Ecco, vi ringraziamo per la cortese attenzione, amici carissimi, che ci avete riservato anche oggi. Ringraziamo anche le nostre consorelle che dalla regia di Frigento si sono ben prodigate per la riuscita tecnica, ecco, di questa trasmissione. Un caro saluto da padre Francesco Pio, Ave Maria, buon proseguimento con gli altri nostri programmi.